When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente. Benvenuti a questo intervento di La fantascienza non si ferma. Abbiamo ospiti, io e Marco Casolino, abbiamo ospite lo scrittore Lanfranco Fabriani, che ci illustrerà in anteprima il suo ultimo romanzo, Il lastrico del tempo. In realtà questo era un panel che avevamo previsto per la DeepCon, che come ogni anno si doveva svolgere a Fiuggi proprio in questi giorni, e ovviamente vista l'emergenza in cui ci troviamo in tutta Italia è stata rimandata a data da destinarsi. Quindi abbiamo pensato di chiedere a Lanfranco comunque di illustrarci in anteprima, di fare una chiacchierata e presentarci appunto in anteprima il suo romanzo. Per i pochi che non lo conoscessero, Lanfranco Fabriani ha vinto 2 volte il premio Urania, è uno dei miei scrittori preferiti di fantascienza e non solo, come sanno molti di voi, e questo è il terzo e purtroppo, da quello che mi ha detto, conclusivo romanzo del ciclo, di cui fanno parte anche 3 racconti. Quindi, prima di tutto, grazie Marco per l'aiuto.
E di che, io sono solo di supporto. Ringraziamo Lanfranco che si unisce a noi in questa anteprima della DeepCon. Dai, questo è il primo pre-panel della DeepCon di quest'anno.
Grazie a voi.
Allora, Lanfranco, ci dai questo enorme dolore e ci confermi comunque che questo è l'ultimo romanzo?
Come intenzione in questo momento ti devo dire di sì, nel senso che io non ho mai amato quella serialità per cui i personaggi tornano sempre uguali a loro stessi. Dal primo al secondo al terzo romanzo i personaggi hanno fatto un loro percorso e si sono sviluppati in un certo modo. Credo che un eventuale quarto romanzo avrebbe delle caratteristiche completamente differenti, perché oramai non sarebbe più possibile avere lo stesso trio o lo stesso quartetto come si era venuto configurando nei primi tre. Può anche essere che mi venga in mente un romanzo che non c'entra niente o che può comunque rientrare nel ciclo. Tranquillamente ci saranno dei racconti, perché i racconti sono una cosa diversa rispetto a, come dire, ai romanzi canonici. Però ecco, in questo momento sarei estremamente scettico sul fatto che possano esserci, che possa esserci un altro romanzo configurato come i primi tre.
D'accordo, io e Marco abbiamo avuto il privilegio di leggerlo in anteprima e ti faccio subito i complimenti perché mi è piaciuto molto, penso anche a Marco.
Sì, vabbè, i complimenti sono scontati, dovuti, ma scontati, perché dati i primi due, insomma, uno si aspettava, ecco, magari uno si aspetta molto e rischia di essere deluso, ma direi che non ci siamo, nel senso non c'è delusione. È assolutamente a livello degli altri tre, cercheremo di evitare spoiler ovviamente, perché altrimenti merita assolutamente. Tra l'altro, secondo me si può leggere anche in maniera svincolata dagli altri tre, nel senso che ci sono dei riferimenti alle vicende avvenute prima, ma insomma si può seguire secondo me anche senza conoscere le avventure pregresse. Poi ovviamente uno l'appetito viene mangiando, può sempre tornare indietro e colmare le lacune.
Sono d'accordissimo e come prima cosa, anche questa è scontata, Lanfranco lo sa, in Dipcon ogni volta che abbiamo presentato un suo romanzo io gli ho fatti i complimenti per come riesce a tratteggiare soprattutto i personaggi femminili, perché io trovo che non sia facile trovare uno scrittore appunto uomo che riesca a entrare così bene nella mentalità femminile. Io sono una fan sfegatata di Marina Savoldi e anche in questo romanzo veramente Lanfranco complimenti, perché hai tratteggiato benissimo, hai continuato a tratteggiare benissimo lei, e non facciamo spoiler, ma non solo lei, e tu sai a cosa mi riferisco, quindi bravo, veramente bravo.
Beh, vi ringrazio e vi ringrazio soprattutto dell'aver confermato che il romanzo è alla stessa altezza dei precedenti. Scrivere un romanzo, diciamo, ha tutta una sua serie di complicazioni, però tutto sommato è un qualche cosa che rimane un po' per conto suo. Scrivere dei romanzi di una serie è una cosa molto differente, proprio come comportamento dell'autore, nel senso l'autore c'ha sempre presente cosa è stato fatto prima e ha presente sempre una domanda che è quasi mortale: sto raggiungendo lo stesso livello che avevo raggiunto precedentemente? Sto al limite andando ancora meglio? Il lettore che ha letto i primi due rimarrà deluso perché secondo lui questo qui è inferiore? Questa è veramente una domanda mortale.
Peggio del blocco dello scrittore, probabilmente.
Diciamo che può portare al blocco dello scrittore, quantomeno in certi momenti c'è un rallentamento, perché uno si sente veramente legato al dover per forza arrivare allo stesso risultato. Scrivere tre romanzi differenti tra loro, ok, sono tre romanzi, uno può essere migliore, uno può essere peggiore, non ha importanza, ma quando ti introduci all'interno di una serialità, e allora sì, la cosa è importante, hai sempre presente quello che tu hai fatto precedentemente e soprattutto come è stato accolto e come è stato recepito dal pubblico, almeno questo qui dal mio punto di vista, perché per me è abbastanza importante come il pubblico legge quello che scrivo. E certo, quindi è estremamente, non vorrei dire estremamente bloccante, però ogni singola frase che metti in qualche modo c'è sempre una vocina dietro in sottofondo che dice: ma sta allo stesso livello?
Beh, comunque penso che sia io che Marco possiamo assolutamente confermarti che lo è.
Grazie.
Dunque, però forse conviene fare un passo indietro, perché diamo per scontato tutto. Allora, i romanzi sono su via, dei viaggi nel tempo, e esatto. senza fare troppi spoiler, c'è questo ministero Lucci, che a me fa sempre venire Ucci Ucci, sentador di Cristianucci, della, che praticamente è un ministero burocratico.
Che viene.
È da lì che viene, ah ecco, allora. Burocratico come un ministero, con tutti gli scambi con i servizi segreti, la polizia, i carabinieri, eccetera, eccetera, a corto di fondi come tutti i ministeri, però che fa viaggi nel tempo e correggono le vicissitudini del passato. Anche la macchina nel tempo, io ho apprezzato molto che non vai nei dettagli a costruirla, ma che la, questo lo possiamo dire perché risale ai libri precedenti, l'aveva inventata Leonardo da Vinci, se non ricordo male. Quindi sono tutti aspetti molto piacevoli, perché insomma il viaggio nel tempo è un argomento difficile da trattare. Quindi una delle domande che io ti volevo fare era come ti sei posto tu, cioè tra virgolette, che regole ti sei dato per il viaggio nel tempo dal punto di vista dello scrittore, cioè quella che ti creava meno vincoli e più libertà dell'agire, perché poi è un thriller, no? A parte il viaggio nel tempo, sono tutti dei thriller in cui c'è l'assassino dietro, insomma.
Cioè. Beh, è una bella domanda, nel senso che il vincolo principale che mi sono dovuto porre era stato quello di riuscire a non parlare del viaggio nel tempo. Nel senso, doveva essere una cosa abbastanza scontata per i protagonisti, e di fatto lo è, nel senso che ci lavorano sopra. Quindi è estremamente improbabile che possano spiegarsi tra di loro i principi del funzionamento del viaggio nel tempo. Questo limitava di molto la cosa, nel senso che poi come vai a spiegare qualche cosa al lettore facendo quello che in gergo si chiama un info dump lungo 4 pagine soltanto per dargli qualche piccola nozioncina? Volevo che fosse una fantascienza abbastanza bassa come livello di fantascienza. Non volevo essere costretto a richiamare quella che è, magari per un appassionato di fantascienza, una conoscenza in comune all'interno del genere, ma volevo che fosse un qualche cosa che potesse essere letto anche da un non strettamente appassionato. E quindi mi ritrovavo in qualche modo nell'impossibilità di spiegare quelli che sono i principi del viaggio nel tempo, anche perché partivo dal presupposto che al lettore potesse non importargliene proprio nulla. Ad esempio, nel primo romanzo in cui dovevo dare qualche piccolo qualche piccolo accenno non tanto a come funziona il viaggio nel tempo ma a quello che possono essere le sue conseguenze, io in realtà ho dovuto inventare tutto un seguimento sull'autostrada tra Roma e Firenze, perché non potevo altrimenti mettermi a fare uno spiegone di 3 pagine.
Certo. Senti, Lanfranco, una domanda che ti volevo invece fare, proprio che riguarda sempre la costruzione, diciamo, del romanzo e le ricerche che sicuramente devi fare per poterlo scrivere. E, una delle cose, secondo me, più belle, ovviamente, di questi romanzi è anche che i protagonisti incontrano dei personaggi storici molto famosi. Senza spoilerare, possiamo, penso, tranquillamente dire che in questo romanzo, ad esempio, compare Machiavelli, e che parla anche l'italiano del tempo, diciamo, in un certo senso. Quindi volevo chiederti come hai fatto, che tipi di ricerche hai fatto per poter inserire poi appunto bene Machiavelli nel romanzo.
Partiamo dal presupposto, cioè partiamo dal fondamento che io sono comunque laureato in lettere, Machiavelli l'ho dovuto studiare molti anni fa, l'ho dovuto studiare. Sostanzialmente non ho fatto altro che rileggere Il Principe. Era comunque una lettura che nel corso del tempo avevo già fatto, perché il direttore del servizio segreto, Lucci, è un appassionato di Machiavelli e non fa altro che citare Il Principe praticamente in ogni romanzo, quindi era un qualche cosa tutto sommato già in itinere. visto che questo era almeno considerato in quel momento l'ultimo romanzo della serie, mi è sembrato abbastanza naturale far entrare Machiavelli in scena.
Certo, certo.
Beh, poi sono personaggi, sono personaggi piacevoli da incontrare, perché c'è questa giusta esposizione tra il modo di pensare e di operare moderno e quello dell'epoca, anche se poi questo ministero a me fa molto più pensare a quelli di Pirandello, no? Cioè inizio Novecento, polverosi, pieni di carte, estremamente fuori tempo rispetto al tempo moderno, paradossalmente, che, come me l'immagino io, appunto, è una cosa estremamente ottocentesca, se vuoi. Poi sotto c'è tutta la tecnologia, ma poi ognuno se l'immagina come preferisce, però è sempre affascinante.
No, è un'immaginazione corretta, nel senso che ho cercato di allora, innanzitutto volevo in qualche modo svincolarmi e andare contro il canone americano del viaggio nel tempo. Il canone americano del viaggio nel tempo implica naturalmente la grande agenzia con un sacco di soldi, ben strutturato, che sia la CIA o sia qualcun altro, comunque è all'avanguardia. Volevo farne un po' una caricatura ironica all'italiana, per cui il mio ufficio centrale cronotemporale in realtà sembra più un catasto di provincia che un servizio segreto vero e proprio. Poi ho giustificato anche per quale motivo ha questo aspetto, però sostanzialmente sì, la tua lettura è assolutamente corretta.
Senti Lanfranco, tu sai, vero, che in Spagna esiste una serie televisiva che ha avuto tra l'altro un grandissimo successo, che si chiama Il Ministerio del Tempo. E quando io sono andata alla Eurocon di Barcellona qualche anno fa, ho detto che esistevano dei romanzi di uno scrittore italiano, appunto, che avevano in un certo senso già parlato di un'ambientazione ministeriale, per il viaggio, insomma, di un servizio, diciamo, appunto, come dici tu, servizio segreto temporale. E secondo te è un caso o magari così è capitato che uno dei creatori della serie si sia imbattuto in uno dei tuoi romanzi?
Non lo so, non posso dire se si è imbattuto oppure no. Diciamo che in realtà, dal pochissimo che ho visto, nel senso che ho visto i primi due episodi della serie spagnola, dopodiché me ne sono voluto tenere lontano, proprio perché volevo evitare in qualche modo di rimanerne contagiato per contatto, anche se fosse un'espressione un po' brutta proprio in questo tempo. Sostanzialmente mi pare che l'unico punto di contatto sia l'ambientazione ministeriale e il fatto che sono ambientati all'interno della storia spagnola loro, italiana la mia. Mi pare di aver capito che non esiste una vera e propria macchina del tempo, quindi il viaggio nel tempo non è in qualche modo tecnologico. Poi non lo so, magari mi sbaglio, però.
Senti, e se... Oh, scusa Marco.
No, volevo dire quello che stai di te, vai.
Vai, allora...
No, prima madame, dai.
Faccio la Savoldi, No, volevo chiedere a Lanfranco, parlando appunto di serie televisive, se dovessi immaginare una serie televisiva appunto tratta dai tuoi romanzi, c'è qualche attore, attrice a cui hai pensato, che ti piacerebbe per ricoprire i ruoli principali? Non ti limitare agli italiani, ovviamente, cioè pensa in grande, una grande produzione. Chi metteresti come a interpretare la Savoldi e Mariani, per esempio?
Beh, mi metti veramente in crisi. Allora, è un qualche cosa totalmente a posteriori, nel senso che mentre io scrivo non mi pongo di fronte dei volti, almeno non sempre. Francamente, per quanto riguarda un possibile discorso italiano, mi metti abbastanza in difficoltà. Ti potrei dire che tempo addietro la Savoldi avrebbe potuto essere Francesca Neri, forse oggi Luisa Ranieri. Se tu mi dici che è una produzione molto importante, allora va bene, voglio Kate Beckinsale naturalmente. Però potrebbe essere anche una Kate Blanchett o una Tilda Swinton. Il personaggio del vecchio, questo effettivamente sì, questo ha sempre avuto un volto ed era quello di Alec Guinness, per cui temo che sia abbastanza complicato, anche comunque se in questa epoca di digitale vai a sapere se magari ti resuscitano pure un attore. Per quanto riguarda la segretaria del vecchio, la madre superiora, visto che me l'avevi chiesto, pensandoci un attimo, ti direi Helen Mirren. Mariani francamente non lo so, perché è un personaggio secondo me talmente insulso che non riesco proprio a vederlo. Tra le altre cose, come primissima genesi per quanto riguarda Lungo i vicoli del tempo, in realtà quel romanzo è una specie di omaggio a una serie gialla di Rex Stout, di Nero Wolfe e Archie Goodwin. Mm-hmm. E in Italia era stata interpretata la versione televisiva originale, non quella con Pannofino, era stata interpretata da Tino Boazzelli e Paolo Ferrari.
Come no, me la ricordo benissimo.
Ecco, tutto sommato Mariani potrebbe anche avere un po' del Paolo Ferrari, nel senso un po' belloccio, però già un po' sfiorito, però ecco, non è che abbia una grande personalità, una grande maschera per cui gli si richiede un particolare tipo d'attore. Però questo qui giusto perché me l'hai chiesto, perché tanto nessuno farà una serie su questo, quindi
è un peccato, perché appunto sarebbe perfetta per, cioè, come modalità e come appunto argomento del viaggio nel tempo in un punto specifico sarebbe perfetta, tanto più che gli spagnoli accidenti a loro l'hanno già fatta, perché sennò sarebbe divertentissima. Anche sul concetto dell'antieroe, secondo me è una cosa che si apprezza molto, cioè questo Mariani è un po', non so se vi ricordate Grosso guai a Chinatown con Kurt Russell, no? Lui si crede di essere l'eroe, ma ne sbaglia una su due e poi in realtà non è lui l'eroe. Qui l'eroina semmai appunto è Marina, oppure insomma è tutta la struttura, ma lui è abbastanza appunto goffo, insomma, non prende più cantonate che altre. Questa secondo me è una cosa che si apprezza molto in un contesto italiano, dove appunto il Superman o il Brad Pitt che risolve la situazione magari starebbe un po' fuori luogo, soprattutto in un ministero del genere.
Sono d'accordo, anche perché la mia sensazione leggendo i romanzi è appunto, come ha detto Lanfranco, che Mariani sia più che altro il burocrate, mentre Marina è quella che è anche disposta ad assumersi dei rischi pur di fare a volte la cosa giusta. A questo proposito volevo ricordare uno dei racconti che Lanfranco ha scritto e che io amo particolarmente, che se non sbaglio, Lanfranco correggimi, si chiama Agente Mariani si vive solo due volte?
Sì.
Esatto, e un racconto che io raccomando a tutti, perché praticamente Lanfranco ha sfruttato la leggenda sui Beatles, per cui Paul McCartney sarebbe morto, e praticamente in un certo senso Marina salva la situazione. E infatti Lanfranco, ti volevo chiedere, ma come ti è venuta questa idea?
Non devi mai chiedere a un autore come gli vengono le idee, perché lui lo sa, tutt'al più ti può dire, ti può raccontare le circostanze in cui sei inciampato sopra, cosa magari lo ha innescato, ma è tutto un lavorio del cervello che a volte è assolutamente preconcio. ti posso dire che la circostanza era che ero in vacanza sul lago Trasimeno, era una giornata di pioggia, la stanza d'albergo era decisamente squallida, il segnale televisivo pigliava soltanto quattro canali e a un certo punto c'era stata, mi pare, forse una puntata di Giacobbo che ritirava fuori per l'ennesima volta la leggenda della morte di Paul McCartney. Dopodiché mi è uscito fuori un racconto, ma a distanza di giorni.
Tu lo sai che io per questo ti odio, perché essendo una grandissima fan dei Beatles non mi è venuta a me l'idea.
Beh, è un discorso di circostanze, io c'avevo il personaggio giusto, c'avevo il tipo di storia giusta, certo se l'avessi dovuto inventare da capo, con un viaggio nel tempo, con qualcuno che prima crea il macello e poi cerca di risolverlo, non l'avrei certo scritto. Però,
vabbè, però tu sei, hai capacità di scrittura. Dai.
No, è che in quel caso effettivamente non ci pensi, nel senso, se devi partire da zero una storia del genere difficilmente ti viene in mente, o quantomeno ti verrà in mente in modo totalmente differente. Mi sono ritrovato che stavo lavorando su un romanzo e quella lì a un certo punto poteva quasi diventare una scena del romanzo, ma altrimenti non sarebbe mai stato scritto in quel modo.
Certo. E Marco, vuoi aggiungere tu qualcosa? Qualche altra domanda?
Diciamo, io mi avendo ricevuto in anticipo il file in formato elettronico, mi sono divertito a fare l'analisi statistica un po' delle parole, di come viene distribuita, appunto viene fuori, ma per gioco, intendiamoci, che come scrittura la sua è molto, innanzitutto è molto forbita, ma quello non c'è bisogno della statistica, a vedere che c'è tutto un lessico molto ampio, che però non risulta poi pesante alla lettura, e che però appunto si vede che trapela nei dialoghi, nella scelta delle descrizioni e così via. E si vede anche che ci sono, insomma, appunto, i due personaggi maschile e femminile sono trattati alla stessa maniera, come numero di volte che vengono citati l'uno e l'altro. Quindi in generale è una scrittura molto, come dicevo, forbita e piacevole a leggersi. Quindi magari una domanda che è un'altra che non si dovrebbe mai fare allo scrittore è: com'è che tu operi, fai una prima stesura, poi lo rileggi, c'è una scaletta, parti dall'inizio e non sai come va a finire, so che sono proibite, ma tanto qua, anything goes in questi giorni.
No, perché proibite? No, sostanzialmente, allora, io nasco come scrittore di racconti, nel senso con quello ho cominciato e con quello sono andato avanti per un po' fino al primo romanzo, per cui rimango comunque legato al racconto, nel senso che io lavoro per scene. Per me un romanzo è costituito da una serie di scene che poi a un certo punto cominciano a saldarsi. È ovvio che comunque devo conoscere un po' l'andamento di quello che sarà il romanzo, comunque sono una serie di scene che a un certo punto cominciano a saldarsi tra loro, c'è da costruire il tessuto connettivo da una all'altra, che a volte può essere proprio un pezzo di trama per conto suo, e sostanzialmente io devo partire da una scena iniziale e devo avere una scena finale. Questo qui è proprio la mia croce, nel senso che se io non ho una scena, non so come ci arriverò, ma se non so che devo arrivare lì, non riesco a scrivere. Per me la scaletta arriva molto dopo, arriva quando praticamente ho già scritto un terzo delle scene o addirittura in questo caso metà. Poi a quel punto, visto che bisogna finire in tempi finiti, non è possibile scrivere un romanzo di 600 o 1000 pagine, cominci a porti il problema effettivamente, devo devo arrivare qui, devo passare di qua, di qua, di qua e di qua, quale strada devo fare per arrivarci? E allora a quel punto comincia a diventare la necessità della scaletta, nel senso per dire da qui a qui mi servono 3 capitoli, non di più, da qui a qua ce ne posso mettere anche 4 perché è una parte più importante, è un punto di climax, qui è l'inizio della fine e deve essere concluso in 4. Però è una costruzione che viene fatta
in corso
dal
d'opera.
Mio punto di vista in corso d'opera e quando in realtà sono già parecchio avanzato. Inizialmente sono tutte scene separate. Forse anche per quello che mi dicono che riesco a far vedere molto bene le scene quando i personaggi parlano tra di loro o fanno qualche cosa. Perché per me sono... come fossero dei racconti separati, poi vengono cuciti.
Sì, è vero, adesso che me l'hai detto, effettivamente sì, una delle caratteristiche secondo me dei romanzi è proprio questa, che non ci sono tempi morti, non ci sono scene che non reggono. Effettivamente sì, ogni capitolo potrebbe anche essere a sé stante in un certo senso, quindi non lo sapevo questo fatto, questo tuo processo insomma di scrittura e sì, si nota sicuramente. Questo però dà secondo me anche una forza in più al romanzo, perché non si nota assolutamente, non c'è il fatto che tu hai dovuto mettere un capitolo per forza di cose, cioè sono tutti capitoli forti, penso che anche Marco sia d'accordo con
sì,
me.
Sì, sì, esatto, cioè non, come se il montaggio non ci sono scene poi da tagliare, si vede proprio che ognuna è essenziale per la risoluzione delle vicende e tra l'altro c'è da dire che appunto come diceva Lanfranco prima, l'aspetto fantascientifico lui lo richiama bassa fantascienza, ma nel senso di bassa tecnologia,
all'interno, esatto,
perché certo. La fantascienza è alta sicuramente e appunto non è poi contaminato da quello che poi tu, Flora, no, conosci per essere il techno babble di Star Trek, che poi appunto non aggiunge molto alla narrativa, per cui se uno togliesse l'elemento macchina del tempo, che ovviamente rende tutto più divertente, potrebbe essere un thriller meno divertente poi per noi fruitori della fantascienza, perché allora sì, vabbè, c'è l'intrigo, c'è il cattivo, c'è la rivelazione finale, però magari venderebbe anche di più probabilmente, però non... Sì. Non è divertente, insomma, perché poi immagino, no, Lanfranco, poi lo scopo finale di queste cose è divertirsi, sia per il lettore che divertirsi per lo scrittore, altrimenti non ne staremmo a parlare qua.
Sì, no. Allora, divertire per il lettore, sì, è uno scopo, spero che venga raggiunto. Non faccio parte della serie degli autori che si divertono in quello che fanno, proprio perché passo il tempo a pensare, ma il lettore questo lo capirà, ma glielo devo spiegare meglio, ma gli piacerà questa componente, ma qui mi sono per caso dilungato troppo e devo togliere un paragrafo, cioè è una cosa abbastanza pizzosa, se vogliamo. Poi certo, nel momento in cui riesci a chiudere una scena e magari ti è scappata anche la battuta brillante, quella che ti fa dire, ah sì, questa qui sta proprio qui e non può non stare qui, mi è piaciuta, allora sì, c'è un po' di soddisfazione, ma per il resto non ci vedo nessun divertimento nel lavoro.
Sofferenza e basta.
Non sofferenza, però... appunto è un lavoro, lo si fa se comunque con piacere, intendiamoci, perché tanto se uno non avesse passione in quello che uno fa non lo farebbe, però ecco, una passione è qualche cosa di diversa dal divertimento, almeno secondo me,
e cioè, tra l'altro
richiede un impegno la passione.
Tra l'altro ti confermo assolutamente che un'altra delle caratteristiche della tua scrittura, che secondo me confermi in pieno in questo romanzo, è proprio quello che hai appena detto, cioè come nei primi due hai questa capacità secondo me straordinaria di inserire le battute al momento giusto, non solo le battute, anche i modi di dire, frasi fatte, cioè veramente secondo me azzeccatissime, tant'è vero che questo romanzo è divertente come gli altri, ma divertente intendo non solo a livello di intrattenimento puro, quindi è un ottimo romanzo di fantascienza secondo me, ma è anche proprio divertente nel senso che ci sono due o tre minimo situazioni in cui io veramente ho riso di cuore.
Ah, grazie.
Sì, sì, assolutamente. Sì, sì,
la battuta e la citazione, tra l'altro poi, di nuovo, si vede che è fatta da uno che è del mestiere, perché non è la citazione in quanto tale, ma spesso è la citazione fatta sbagliata, poi c'è quell'altro che te la corregge, insomma si vede che è molto più realistica della cosa appiccicata con lo scotch, è come un dialogo reale in cui spesso capita che quello può fare il figo e fa la citazione latina e la sbaglia o così via, quindi c'è questo spessore che ti dà appunto una credibilità molto maggiore sia ai personaggi che a tutte le scene, questo è insomma è frutto di un lavoro e di una capacità non comune, soprattutto di questi tempi.
Sono assolutamente d'accordo. E
non si vede, ma sono rosso. Ho delle orecchie che sembrano gli scambiatori di calore dell'Enterprise.
Ma non ti misura la febbre, perché sennò poi questi giorni ti viene a prendere il 112.
A questo punto penso che abbiamo più o meno illustrato e magari stimolato il romanzo di Lanfranco e magari fatto venire anche un pochino di curiosità, quindi ricordiamo per favore Lanfranco che il romanzo si intitola appunto Il lastrico del tempo, edito dalla Delos Books, e quando uscirà ufficialmente?
Ufficialmente esce il 17 marzo.
Perfetto.
È già prenotabile sia su Amazon che sul sito della Delos Books.
Noi
come
speravamo,
credo anche sui PS.
Noi speravamo infatti di averlo fisicamente alla DeepCon, purtroppo non è stato così e purtroppo in questo momento ci piacerebbe tanto che Marina Savoldi e Lucci si stessero davvero, perché magari potrebbero darci una mano a risolvere un po' questa situazione in cui ci troviamo. E non è così, però speriamo insomma che questo incontro con Lanfranco sia servito a far trascorrere un po' di tempo agli appassionati di fantascienza in attesa di riprendere, si spera al più presto, le manifestazioni e gli incontri di visu, diciamo. D'accordo?
D'accordo.
Allora, grazie mille Lanfranco, ringrazio
grazie
moltissimo
voi.
Anche Marco, ovviamente.
Sì, che grazie a voi, appunto.
E diamo appuntamento agli ascoltatori per tutte le altre iniziative, perché ricordatevi che la fantascienza non si ferma. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56 12 I 5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.